Allora, saluto Lorenza, ci sei? Pronto?
Ciao, buonasera.
Bella, come stai?
Bene, tutto bene, voi?
Noi, purtroppo io sono qui con Omone, avrei preferito te.
Ho chiamato l'avvocato per la class action, ha detto grazie, che quando vogliamo lui è pronto.
Poi mi passi il numero.
Ma scherzi, adesso immediatamente.
Okay.
Come stai? Allora, Lorenza Fumelli adesso è una food blogger e ha anche un sito che si chiama thefoodzilla.com.
Bravo.
Giusto?
.it. Soprattutto ho un podcast che si chiama Fuzilla.
Dove ce l'hai sto podcast?
Sto podcast l'ho trovato ovunque, Spreaker, Spotify, Apple Podcast, eccetera. E naturalmente è, diciamo, concentrato, si concentra su argomenti legati al food.
Certo,
come non
cibo,
potrei.
Io traduco il cibo, esatto. Certo, cibo.
Per lui il cibo sono i seni di pollo.
Per
certo.
Alessandro, io giustamente sono uno che mantiene la linea. Mangio sano.
Torna alla natura.
Io mangio sano. Mangio insalate, verdure,
seni di pollo.
Bravo, Omone è uguale, vero?
Uguale. Abbiamo la stessa dieta proprio.
Mangio i semini.
Io sì, mangio delle muffe,
spore.
Dei germogli, spore. Mi nutro così in maniera sporadica, direi.
Del tofu?
No, il tofu no.
Allora, noi ti abbiamo chiamato innanzitutto perché Omone ha inventato. Sì, quello sì. Ha inventato. Tra le tante cose che ha inventato, che ne so, il colombone, che era la colomba panettone,
sì,
ricordo.
Ma poi mi chiamate sempre a me quando inventate.
Ma pure a me mi chiama.
Certo. Scusa, okay. Sei la migliore in Italia, chiama.
Giusto.
E chi andava a chiamare? Lo scalzacani.
Per queste invenzioni io proprio produco, proprio di mia sponte, sì.
Allora, dopo il colombone, che cosa abbiamo
Che cosa ho creato, Sandro?
Hai creato il lasagnone.
Il lasagnone.
Oh, queste cose che fanno rima.
Esattamente, con omone. Omone.
Esatto,
immaginavo sarebbe finita così.
Siete due bastardi. Ma perché io l'ho chiamata a questa
cosa? Dai,
andiamo avanti.
Partiamo con la ricetta.
Esatto.
Direi.
Allora, l'incrocio. Come
ti è venuto in mente?
Come ti è venuto in mente di creare questo mix tra lasagna e cannellone.
Come è nata? Guarda, è andata così. Stavo facendo i cannelloni,
sì.
Però avevo troppi cannelloni e poco ripieno. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto bollire l'acqua. Ho messo dentro i cannelloni, che erano quelli là ovviamente già pronti. Non li faccio a mano perché non mi va. Anche perché per questa ricetta, giusto così, se li merita. Quindi li ho fatti un po' ammorbidire. Li ho riempiti per metà e li ho un po' schiacciati. Quindi diventano tipo dei savoiardi. E in realtà questa cosa è diventata un tiramisù di cannelloni, che però assomigliava a una lasagna perché veniva coperta. Capisci? Poi per farla più difficile li ho messi uno strato in orizzontale, uno strato in verticale, quindi in realtà viene una specie di patchwork di cannelloni. Quando tu li tagli e fai questo quadratino, perché tu non lo devi mai servire caldo, lo devi servire
freddo,
perché così tira, no? E diventa tipo una zuppa inglese col sugo, ok?
Una specie di mappazzone.
Esatto, poi la mangi a sbruffo quella, capito? Non è che te la portano con la cazzola. Va bene come ricetta?
Perfetto.
Dunque, c'è un po', diciamo, un mischione. Peraltro, se c'è poco interno del contenuto del ripieno del cannolo, dubito che possa bastare per questa trasformazione in lasagna. Cioè, se la copertina è corta per il cannolo, è corta per la lasagna.
Ma è poco per le porzioni d'omone.
Ah, vabbè.
Ok, e poi comunque sia il ripieno, per dargli più gusto, l'avevo fatto non con il ragù, ma l'avevo fatto ripieno di ossobuco. Dosso tutto senza osso, però.
Va bene, bisogna provare, sai, io non sono una.
No, ma perché provare? Cioè, mo che è sta cosa di provare? No,
invitaci a casa
ancora.
Tua.
Ancora.
Esatto, cioè non è che si giudicano i piatti per sentito dire o
via. Brava, foto, brava.
Ma davvero, ma c'avete proprio ragione, cioè sì, è vero. Allora, dai, vengo a provare anch'io, dai.
Ok, no, veniamo noi da te. E peraltro voi avete nominato prima una ricetta che di fatto è un mischione, cioè la sudicia toccana.
Attenzione. Ah, infatti quello che chiedi proprio questo, aspetta. Lorenza, tu sai fare la sudicia?
Sì. Che... la toscana,
attenzione, siamo ancora in un orario in cui i bambini possono ascoltare e...
la sudicia toscana, sì.
Perciò
sì.
Fai anche l'accento toscano?
No, guarda. Comunque guarda, Omone, quando io e Alessandro facevamo i programmi finiva così.
Ma dai, è incredibile però.
A parlare, sì. Aspetta.
Io però ti ci vedo che ti manda il messaggio. Me la fai la sudicia? E che voglio dire?
Vabbè, è proprio facile ironia. Comunque, scusate, sto piangendo. Questa minestra, chiamiamola così, in effetti è un crossover tra diverse ricette che sono di fatto i ripieni delle paste, diciamo, tipo da una parte per esempio i tortellini, quindi, oppure anche più complessi, quindi una pasta di ragù, spesso di agnello, e dall'altra parte il ripieno del raviolo di magro, quindi ricotta e spinaci. Di fatto è come il lasagnone, capito?
Capisci? Ma tutto torna. Però la ricetta che chiedevo io, perché l'ascoltatore era di Montamiata. Ora, in cima a Montamiata ci sono due alberghi che fanno anche ristorazione. E io lì più di una volta ho mangiato una cosa che loro chiamano la sudicia, che non c'entra nulla con quella toscana, perché è in realtà una zuppa di funghi. Io sono convinto che loro fanno in vasocottura. Perché ho provato a rifarla in tutte le maniere possibili e non viene. Quindi mi è rimasta la vasocottura.
No, credo sia una, diciamo, ricetta personale dello chef dell'albergo, nel senso che soprattutto la vasocottura non ha radici storiche come tipologia di cottura, semmai sottoterra, ma tra il vaso non si usava all'epoca della tradizione. Quindi diciamo che probabilmente è una ricetta creata da uno chef locale che gli ha dato un nome famoso più in Toscana, appunto, la sudicia.
Cioè. Infatti, esatto. Quando tornato a casa ho detto, adesso la rifaccio, vado a vedere la ricetta e c'era tutto meno che i funghi, quindi ho detto ok, certo. È un'altra cosa.
Beh, invece... essendo una ricetta di avanzi, in verità ti dico, caro Omone, che potresti farla con qualsiasi cosa è avanzata. Se nel tuo raviolo avanzato c'avevi il ripieno dei funghi, nella sudicia ci metti quello, capito? Quindi di fatto è una minestra di recupero storica nella quale venivano inseriti per lo più i ripieni delle feste, per cui metti che a casa di qualcuno se festeggia, certo, con i raglioli ai funghi, va bene.
Da noi non avanza mai niente.
Devi parlare italiano, perché noi dobbiamo andare a Radio Capita.
È per quello che noi a casa non l'abbiamo mai fatta. Ma quindi la posso fare anche con l'insalata di riso, quindi?
Rimasta interdetta.
No, perché nell'insalata di riso ci sono spesso i sottaceti che metti quello, nel sugo del pomodoro, diciamo,
che facido.
E invece con i seni di pollo?
Con i famosi semi di pollo, quelli quanti ne vuoi,
quelli lo puoi mettere ovunque.
La sudicia
si può fare dopo che hai fumato, in particolare viene benissimo.
La fame tossica, magari leva la plastica intorno, stavolta. Certo. Almeno,
comunque, ti volevo ricordare, Sandra, a proposito di trasmissioni sul cibo, che noi facciamo tutta una trasmissione sulle ostriche chiamando la vulva.
Ma davvero? Io non me la ricordo, lo so.
No,
strano.
No, l'ho per 6 giorni, la vulva dell'ostrica.
Ma dai, cavolo.
Sì.
Ti ricordi che, perché io quelle lì ce le ho registrate.
Ecco, dovresti andarlo a riprendere.
Ma dovresti ricordarti però il periodo, perché c'è una registrazioni che risalgono alla
tempo del culo. Adesso ci penso.
Pensaci.
Pensa che la Technics ha fatto il primo registratore per lui.
Quanta idiota, Omone, mamma. Senti, Lore, ma tu che sei andata a fare in Turchia? Ho visto su, che era su TikTok che
mangiare.
Stavi in
Turchia. Sì. Fate gli affari voi, fa rispondere a signora. Sono andata a visitare due regioni sul mare Egeo, quindi verso la Grecia, di fronte all'isola di Lesbo, che diciamo si mette per traverso tra la Grecia e la Turchia, in due distretti, uno si chiama Edremit e l'altro Ayvalık, dove c'è un'atmosfera più greca che turca, ma insomma siamo lì, e molto molto belle, molto inaspettate, perché sono parti della Turchia che non capita di visitare praticamente mai, perché se si va lì o si va in Cappadocia o si va a Istanbul. Però diciamo, ecco, questi viaggi in particolare che fanno fare noi giornalisti, perché mi sembra essere giornalista più che food blogger, sono viaggi che hanno la, diciamo, il desiderio, la tendenza a farci esplorare luoghi che di fatto non esploreresti mai, quindi anche per poterli raccontare anche
certo. Ma
quindi
lì che bello. Si mangia? Che mangi?
Guarda,
che
principalmente l'agnello, perché siamo in un popolo di musulmano, quindi ci sono delle restrizioni, anche se in Turchia è molto molto lasca da questo punto di vista, però forse per derivazione tradizionale il maiale praticamente c'è poco o niente, se non dire niente. Quindi la carne principale, soprattutto quella per gli ospiti, è l'agnello, e quindi l'agnello in ogni varia forma. E poi hanno tutta quella cucina mediterranea, del bacino mediterraneo, che troviamo nella parte greca più bassa, tipo i dolmade, gli involtini di vite, condimenti fatti anche con l'uvetta. Questo tipo di cucina mediterranea lo troviamo anche spesso in Sicilia, per certi versi, che si somiglia tanto. Le spezie turche sono diverse dalle spezie più interessanti, secondo me, libiche o siriane, per esempio, però comunque è molto più, voglio di usare la parola spartana, però molto più diretta, poco raffinata rispetto all'utilizzo delle spezie, però diciamo è sempre quella. E poi il famoso kebab, che non è quel coso attaccato alla spada che si taglia, proprio tutta un'altra roba, sono spade più simili a quelle brasiliane, se vogliamo, con sopra tanti pezzi di carne cotte a vista su una grande griglia, insieme a varie parti, anche l'interiora, così come le verdure e via dicendo, e mano a mano che queste spade cuociono ti vengono serviti pezzetti di carne sempre diversi, magari in un crescendo dal pollo all'agnello fino al mandorlo interiore e via dicendo, ed è una roba straordinaria, cioè la cena di kebab è una roba straordinaria, che non c'entra assolutamente niente con nulla che noi abbiamo in mente
in Italia,
come kebab, che è più simile invece quello italiano, cioè quello che fa in Italia, alla pita greca, che viene fatta più o meno nello stesso modo con la carne d'agnello.
Senti, ti voglio fare un'altra domanda che non c'entra nulla, che abbandoniamo la Turchia ma torniamo in Italia.
Sì.
Qual è il posto dove tu hai, perché quanti ristoranti avrai visitato? Mille?
Infiniti.
Mille, 2000, 3000?
Sì.
In Italia qual è il ristorante dove hai mangiato meglio, a prescindere dal prezzo, perché poi ci sono gli stellati, anche gli stellati, ma dov'è che sei arrivata, hai mangiato e hai detto oh mio Dio, ma che cos'è questo? Cioè, dove sei rimasta proprio entusiasta, a bocca aperta, esterrefatta, sorpresa, felicemente.
Ok, allora ci sono questa cosa che dici della tipologia, in verità ha un suo peso, perché la cucina tradizionale e la cucina di ricerca si differenziano dal fatto che la prima è una cucina che aderisce alla tradizione, per lo più anche antica o anche di famiglia, per cui che magari io e te non conosciamo, però comunque antica, storica, però la cucina di ricerca è una cucina che magari trae la sua forza dalla tradizione, però vola ben altro, no? ben altri luoghi. Sono due cose molto diverse. Quindi te ne dirò due. Uno è il ristorante stellato Combal Punto Zero, all'epoca due stelle Michelin di Scabin, che non esiste più.
Allora c'è.
Di Davide Scabin, che per me è stata un'esperienza, ma adesso c'è di nuovo, credo che sia a Torino e si chiama il Carignano, ma devo studiarmela meglio, perché voglio anche andarlo a trovare, comunque ha ricominciato da poco.
Mi ci porti, quindi, così non pago?
Certamente, lui è veramente, no, per quello è scemo, lui è assolutamente un genio, mentre il ristorante mi ha lasciato più a bocca aperta della mia vita, in senso più comprensibile, è l'Osteria del Mirasole, che si trova a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, dove c'è una cucina tradizionale realizzata in una maniera indicibile, tra i piatti più importanti la pasta fresca con le fettuccine, con il ragù di cortile, che è un ragù fatto con le rigaglie da fuori di testa, e i loro tortellini con la panna da sfioro, perché effettivamente il tortellino con la panna esiste nella zona di Bologna, e quella però è una panna da sfioro, cioè la prima che viene fuori dal lattentero quando si scalda e via dicendo, che è quasi liquida, è quasi un brodo di latte, che è una cosa da sentirsi veramente male, col parmigiano e via dicendo. E poi qualsiasi cosa di, ecco appunto, la sorpresa di assaggiare qualsiasi piatto e trovare questa profondità di consapevolezza, di cotture, di capacità. E non è un caso sia in Emilia Romagna, dove secondo me la cucina raggiunge forse le vette più alte della cucina italiana per certi versi, poi magari Piemonte pure, Lazio pure, la Sicilia pure, ovunque vai, eccetera. Però l'Emilia Romagna ha delle cose che sono come tecnica, come raffinatezza, l'uso della noce moscata, la cannella, i pepi, insomma già nella cucina tradizionale stanno parecchio avanti.
Pensa, noi facemmo una trasmissione che durò per tutto, per 24, quante regioni sono in Italia? 24, 20 regioni. Abbiamo fatto 20 puntate e la trasmissione si chiamava Zingari Felici. E siamo partiti dalla Sicilia e parlavamo delle cose che si mangiano in Sicilia e delle band siciliane. Quindi ogni regione aveva le sue specificità, le sue specifiche ricette tipiche e le band della regione. Quindi abbiamo fatto questa cosa bellissima.
Molto.
Ci siamo divertiti. Secondo te dove si mangia meglio, Emilia Romagna a parte, eccetera? Cioè è proprio vera questa cosa, dove in Italia dove vai si mangia bene?
Sì, io ti posso dire dove si mangia meno bene, nel senso che per esempio personalmente non me ne voglia dei milanesi, ma in Lombardia c'è una cucina meno interessante ai miei occhi per alcuni versi, mentre per esempio la vicina Piemonte arriviamo a vette incredibili, anche per la vicinanza con la Francia, che se ne dica.
Quindi è contaminata, certo.
Contaminata, via dicendo. Quindi posso dirti questo: ci sono regioni più di confine come il Molise, che è una bellissima regione, dove però domina l'Abruzzo, la Puglia, e quindi non è che proprio c'è qualcosa di loro, non lo so, c'è più una tradizione che si trasforma attraverso l'Abruzzo e diventa Puglia, quindi loro sono proprio questo passaggio. Però per dirvi, in qualsiasi posto ha delle specificità uniche in Italia. Il posto dove si mangia meglio, a parte l'Emilia Romagna, secondo me è il Piemonte, anche lì per quanto la tradizione sia raffinata, proprio per il livello di consapevolezza di cucina anche tradizionale. Ci sono dei piatti dalla filanziera, ma anche gli agnolotti del Plin, i tagliarin, tanta cucina tradizionale, i fondi alla francese, che lì non le fanno le nonne, i fondi alla francese sono capaci a farli in casa, capito? Quindi sicuramente c'è una cultura che è di derivazione francese, certo, e porta in tavola maggiore influenza, così come la Sicilia, che ha tutta l'influenza del Nord Africa, che si sente fortissimo, e che quindi ha delle belle sorprese, perché è proprio un crocevia tra la cucina mediterranea, anche italiana, e il Nord Africa. Per cui trovi spezie particolari, cucine particolari e via dicendo. Quindi questo è un po', però insomma, il pugliese, digli che la cucina pugliese non è buona, al toscano
digli che la cucina toscana non è buona,
al laziale, noi che romanissimo, al laziale
al laziale si può dire un po' tutto,
diciamo che la cucina non è buona, noi voglio dire, no, ognuno difende la propria. Il bello dell'Italia è il suo brutto, in verità, perché noi non siamo riusciti a costruire una tassonomia della cucina italiana, essendo così vasta e così incredibile, non siamo riusciti a costruire una tassonomia della cucina italiana, per cui non siamo riusciti a difenderla all'estero, per cui esiste la chicken carbonara, tutte quelle aberrazioni, il parmesan e via dicendo, che non esisterebbero se la
fosse
nostra
tutelata,
fosse stata tutelata, più compatta, e soprattutto tassonomizzabile, diciamo che usiamo, sì, classificabile, sì, certo, ecco. Certo. Questo è il nostro problema più grande, ma anche la nostra ricchezza più grande.
Senti, non so se Alessandro vuole chiederti qualcosa, ma io ho una domanda da farti, visto che ci ascoltano da tutto il mondo, come tu ben sai, a Roma, un turista che dovesse venire a Roma consiglia due ristoranti, uno diciamo a prezzi umani, l'altro, cioè due ristoranti pazzeschi però, cioè, okay, due ristoranti pazzeschi, uno a prezzo umano tipo 50-60 okay, sacchi okay, a persona, cioè se vuoi mangiare minimo bene, se no vai all you can eat e fine, ciao. E un altro senza prezzo, cioè di quelli okay, in arrivo, che però devono essere buonissimi.
Ok, allora
turista, sono due, sì. Omone, io e Omone siamo due turisti, arriviamo a Roma, dove ci mandi? Aspetta, mando un brano così ci pensi?
No, ce l'ho.
Ah, ce l'hai?
Te lo dico. Allora, per quanto riguarda il ristorante, diciamo con un prezzo accettabile, ultimamente sono una grande fan di Trecca, che si trova in zona Garbatella, Cristoforo Colombo. È una cucina romana tradizionale, ma fatta veramente con un twist moderno notevole. Loro sono interpreti di quello che noi potremmo oggi chiamare trattoria moderna, vini naturali, grandi impiattamenti, ma cucina tradizionale, anche molto quinto quarto, ma anche no, se non ti piace, perché tutti devono essere.
A me non piace la carne, se posso andare?
Sì, ci puoi andare, molto buono, capace che trovi un polletto, capace che trovi, poi come tutte le trattorie moderne lavorano spesso su quello che trovano, certo, di fresco, certo, in macelleria, dai fornitori, il mercato e via dicendo. Quindi Trecca, andatela a provare, molto bravi. E
ci abitavo sopra.
E non ci sei mai andato?
No, abitavo lì dietro l'ex palazzo della Tre, no?
Sì, ma ci sei andato?
No, in realtà no, mai.
Sei proprio un cretino, mamma mia.
Hai perso una buona occasione, ma
ci torno.
Esatto, prenotate molto prima, ragazzi, perché questa cosa non la dico solo io, si è un po' scoperta. E dall'altra parte, parlando del senza prezzo, Roma, secondo me, attualmente il più grande di tutti è Anthony Genovese, 2 stelle Michelin al Pagliaccio, in via dei Banchi Vecchi, un posto senza tempo in assoluto e anche senza prezzo a modo suo, però insomma dove veramente vivi l'esperienza dell'alta cucina ai massimi livelli, al massimo della creatività. Anthony Genovese poi lo conosco da 15-20 anni, ho visto la sua cucina evolversi, adesso è diventato più coraggioso e raffinato e ricercatore di quanto non fosse 15 anni fa, quindi è un'evoluzione continua e continua a suggerire di visitare il Pagliaccio per avere proprio un insight della cucina di ricerca.
Ma più di che ne so, della Pergola, di questi ristoranti, sì, super stellati addirittura.
Sì, perché la Pergola, almeno nella mia ultima esperienza, quanto sia sempre un grande, soprattutto la sala è straordinaria, però anche da Anthony, diciamo che la sala ormai quelli sono i livelli più alti, diciamo la cucina mi ha impressionato di meno l'ultima volta che ci sono stata, mentre Anthony mi ha sempre conquistato ogni volta che ci sono stata, quindi sì, in questo momento ti suggerisco di più Genovese.
Senti, adesso per curiosità, ma quanto si può arrivare a spendere? Cioè lì non è che scegli il menù, credo ci siano delle degustazioni.
No, da Anthony diciamo sei sui 250-300 euro, in Italia si può arrivare a 400, forse bottura adesso anche di più a testa, 400 forse, ma all'estero molto di più. All'estero, per esempio, all'ultimo ristorante, penultimo, che diventò il migliore ristorante del mondo per la The World 50 Best Restaurants, che è il Geranium di Copenaghen, si spenderà intorno a 600-700 euro a persona. Siamo in Danimarca.
In Danimarca correlato. Il miglior ristorante del mondo non sta in Italia, non ci credo.
No, ma in Italia non c'è stato solo Bottura un paio di volte, per il resto detengono il trono assolutamente gli spagnoli e i danesi.
Ma
il
Noma
di Copenaghen, sì, il Noma di Copenaghen è stato su almeno 4 anni, 3 anni, i Roca, gli spagnoli con Ferran Adrià altri 3-4 anni. Gli italiani hanno avuto su soltanto Bottura per 2 anni alternati, alternandosi con l'Eleven Madison di New York e a seguire da Bottura i Roca, e quindi un altro istante spagnolo, e poi di nuovo il Noma e di nuovo il Geranium, tutti e 2 danesi. E poi adesso il Sud America, quindi diciamo che a dominare la classifica dei ristoranti migliori del mondo ci sono ristoranti dove si parla spagnolo, tra il Sud America, la Spagna e basta, Sud America e Spagna.
Ah cavolo, vedi questa cosa qui. Senti, sì, invece da Cannavacci, ma tu sei andata a mangiare in questi ristoranti, al Noma, a Copenaghen?
Io sono stata praticamente dappertutto, tranne da Adria, perché quando io giravo, ho cominciato a girare per questo mestiere fuori dall'Italia, Adria aveva chiuso semplicemente. Ho mangiato i suoi piatti, però in un evento a Torino ho mangiato diversi suoi piatti cucinati da lui, che stava lì a fare questo evento, abbastanza incredibili, meno di quanto si pensa. Ormai sono passati 20 anni, quindi devo dire, da Adria, quindi sì, per noi che abbiamo vissuto il post Adria è tutto abbastanza comprensibile, mentre il Noma è più complicato, molto più complesso nel concetto, nella esposizione, ognuno poi c'ha una sua caratteristica, no? Qui parliamo, certo, di certo, come guardare. Io non voglio dire che il cibo è arte, non voglio entrare in questa odiosa, lunghissima querel, però ti dico che vanno visti un po' come le varie personalità, per esempio un pittore, quello gli va a fare l'astratto, quello fa il figurativo, quell'altro fa solo quadrati messi per storto,
o un musicista,
o i vari musicisti con i vari stili, assolutamente. Per cui sì, è una questione,
cioè trovi nella cucina, trovi un Miles Davis, uno Stockhausen, e poi trovi altri musicisti che fanno il loro mestiere, giustamente, ma non riescono a raggiungere le vette di questi artisti. Ho capito.
Diciamo che poi ognuno ha un gusto diverso, no? Anche chi mangia, anche chi ascolta, anche chi va a vedere una mostra.
Certo, infatti c'è posto per tutti, bravo Mone, è proprio così, nel senso che è chiaro che un Noma che è veramente estremo, magari non piace a tutti.
Estremo perché? Perché estremo? Spiegati meglio.
Diciamo, io un giorno si diceva un tempo che lì mangiavi muschi e licheni, in effetti mangiavi muschi e licheni, perché di fatto se tu guardi al panorama della Danimarca non è che il cibo proprio sia esattamente diciamo florido come
in Danimarca,
esatto, quindi utilizzando quello che loro hanno, cercando con tecniche di cucina ancestrali, ma anche giapponesi, ma anche sono tra l'altro ancestrali, tirar fuori i sapori dalle rape, ma nello stretto senso di quello che sto dicendo, e quindi diciamo è una tipologia di cibo per noi abbastanza lontana, corretta, si chiama la nuova cucina nordica, c'è proprio una definizione, New Nordic Cuisine.
Quindi uno stile di musica praticamente, un
sì,
nuovo
bravo,
stile, come la Xeno Music adesso.
Esatto, che però vuole valorizzare i prodotti del territorio, che sono quelli che sono, prodotti del territorio, anziché andare a prendere il caviale, l'astice da un'altra parte, quindi è anche certo, corretto filosoficamente. Cioè, certo, io cucino
eticamente, sì, giusto.
Esatto, cucino a Copenaghen quello che c'è a Copenaghen, quello che i produttori producono a Copenaghen o in Danimarca e via dicendo. Quindi è un tuffo nella tradizione danese sublimata, chiaramente, più di così non si può, che è lontana da noi, per questo dico estrema, ma io non credo che i danesi siano abituati a mangiare muschi e licheni.
Beh, no,
manco loro, dice. Pensa noi,
spore, muffe e funghi.
Esatto, per loro è quantomeno un territorio noto, per noi manco quello.
E lì si spende 800, 700, 800 euro a persona.
Allora, in Geranium siamo su cifre altissime, adesso io il dettaglio non me lo ricordo, ma tipo 400 più vini si arriva tranquillamente a 600, 700, certo, questo non mi ricordo, non vorrei dire stupido, comunque più di 400, 500. Il Noma uguale, perché diciamo che stiamo parlando di 2 ristoranti con 3 stelle Michelin, entrambi diciamo con il primato dei 50 best alle spalle, quindi se la giocano pure, no?
Certo, giustamente.
Fanno anche bene, fanno anche bene.
Non credo.
Stanno anche bene.
Senti, e invece da Cannavacciuolo, che mi sta tanto simpatico, ci sei mai stata a mangiare?
No, non sono mai stata a Villa Crespi, sono stata anche qui, ho assaggiato i piatti di Antonino in altre situazioni di vario genere, considera che partecipo a decine di cene fuori sede, io durante l'anno mi capita, no? Eventi in cui questi chef cucinano, cucina molto più delicata di quanto lui non appaia, per quanto io ricordo, appunto una cucina veramente fatta con i gesti, che si intende con queste cose posate sopra, proprio con le mani, una cucina dei gesti, una cucina delicata, da ascolto, raffinata, me lo ricordo così Antonino, e non con la sua stazza, ecco, questa era una cosa che strideva, e non è il primo cuoco che da questa, diciamo, enorme struttura che sembra un po' Hulk tira fuori
sì, queste cose delicatissime,
raffinati,
perché in realtà appariamo così, ma poi in realtà
anche ti metti in mezzo, infatti tu hai fatto il lasagnone, fatti un'idea,
capisci, cioè, vero?
Raffinato,
elegante, la sudicia
femminile, se vuoi, no?
Esatto.
Senti Lorenzo, ma tu, cioè, tu vai a tutti questi posti, ristoranti in Italia, nel mondo, eccetera, cioè non paghi ovviamente.
Ma dipende, guarda, Roma ultimamente ho pagato sempre.
No, vabbè, se vai a mangiare, che ne so, andiamo a cena fuori, sì, ma cioè quando certo. Vai per, no, per questi posti.
No, no, quando vado anche per scrivere spesso pago, perché è passata un po' la moda, che invece era assolutamente reale fino a poco tempo fa, di invitare i giornalisti alle cene stampa, a quale io non ho mai partecipato, però se poi tu accettavi l'invito dello chef, diceva dai vieni a assaggiare il menù eccetera, non pagare. Ultimamente questa cosa si è un po' ridotta.
Ma guarda Teo, ma guarda, io volevo fidanzare con te proprio per questo.
Contro di me.
Così andavo a mangiare.
No, non funziona così, perché no. Appunto, a parte che all'estero non funziona mai così, in Italia funziona negli eventi, c'è un evento, chiaramente sei invitato,
certo.
È chiaro che fai, certo. Invito e pago. Però se tu hai il desiderio di andare, che so, per scrivere un articolo da, che ne so, da Zia, da Back, da Retro Bottega, dove vuoi andare, da Trecca, io tranquillamente pago, perché in quel momento ho prenotato, certo, sono un normale cliente certo. Poi torno a casa in lacrime e scrivo un articolo che mi pagano 30 euro. Questo è un po' quello che dico sempre: per fare il mio mestiere devi essere ricco, perché sennò non lo puoi fare,
certo.
C'è niente da fare. Mi sono buttata sull'internazionale.
Allora, qui mi dicono anche gli indigeni del posto confermano che di sudicia non conoscono nulla, forse sull'altro versante della Miata, però c'è la ricetta online, qui mi scrive.
Ecco.
Quindi. Ricetta online l'avevo trovata, ma erano quelle appunto, diciamo, della zuppa che appunto diceva lei, che era di risulta, insomma, mentre invece quella è proprio una zuppa di funghi, molto molto semplice, eppure incredibilmente saporita, come dire, è piena, nonostante sia una zuppa molto liquida, molto a vederla leggera, ha un sapore molto pieno, e questa cosa mi incuriosiva, perché poi sai, i funghi, se non sono proprio particolarmente, no.
Ma tu sei sicuro che non hanno insultato qualcuno al tuo tavolo dicendo che si chiamava sudicia? Perché veramente
no, ci sono tornato, ci sono tornato.
Sudicia.
E poi insultato.
Sai perché ti ho detto che secondo me la fanno in vaso cottura? Perché te la portano direttamente nel vasetto.
Sì, però capisci che quindi non può essere una ricetta tradizionale.
Assolutamente,
no?
Io volevo solo sapere come, ma io infatti non ero partito dal tradizionale, volevo solo sapere come la facevano.
Ma la vasocottura in generale è una cottura che avviene a bagnomaria,
sì.
Quindi all'interno di un vasetto che viene immerso in una pentola nel quale possibilmente controlli la temperatura, lo puoi fare solo se hai un runner.
Ovviamente io la faccio la vasocottura in CBT, ma il problema è di sapere che cosa ci mettono dentro, che tipo di funghi poi ci mettono dentro, perché erano, sai, i pioppini e tutti questi funghi molto piccoli.
Guarda, visto come te la ricordi, secondo me era qualche allucinogeno, tipo.
Ah, è vero, non ricordo di essere tornato a casa.
Senti, l'ultima domanda, Lorenza, poi ti molliamo.
Vai tranquillo.
Sono le 20 e tu dovrai cenare. La domanda delle 100 pistole, ma tu sai cucinare?
Sì, allora io so cucinare.
Cioè, no, che fa il piatto di riso e spaghetti, cioè, no, sai fare delle leccornie.
Io so cucinare alcune cose, ecco, mettiamola così. Cioè, io saprei cucinare tutto perché c'è una famiglia di cucinieri che quindi cucinano da Dio, peraltro, non parliamo di roba fortissima. Però qui saprei farlo, però sono molto pigra e soprattutto, più che pigra, sono una che ormai c'ha paura a mettere le mani, perché dopo tutta questa storia di ai tavoli di grandissimi ristoranti sarei molto critica anche col mio piatto, no?
Certo,
quindi ci rimarrei male da sola, mi griderei, mi darei un brutto voto e ci rimarrei male, quindi per evitare, ecco, una critica.
Quindi niente, non mi porti a mangiare ristoranti gratis, non sai cucinare, non mi fidanzo con te, scusa.
Non si fidanza bene, contro di te.
Aspetta, l'ultima domanda che arriva da Denver, pensa, Giuseppe,
dimmi,
scrive
Denver.
Lorenza, siccome vivo a Denver, non è che hai mai visitato queste terre ostili di cowboy e hai qualcosa da suggerire?
Allora, tu mi dici Denver.
La muffa e licheni, niente.
No, lì c'è vacche, le cose.
Mucche,
bestie. Ma tu sei in pieno Middle West, no? Il Messico è abbastanza lontano, quindi non so se lì c'è del Tex-Mex di qualche tipo, ma forse sì. Perché quel cibo lì, cioè questo incrocio tra il cibo statunitense, che ha un sacco di chiaramente è un tipo di cucina che ha mille influenze, perché ricordiamo che gli Stati Uniti c'erano gli indigeni d'America che ci abitavano, no?
Certo.
Poi ci sono andati gli europei e le varie cucine europee si sono mischiate creando questo strano miscuglio di cucine che è la cucina statunitense. Ma se scendi da lì e vai in Nuovo Messico, in Texas e vicino al Messico, c'è una cucina che si chiama Tex-Mex, che secondo me è super interessante ed è quella che noi oggi chiamiamo messicana, ma non c'entra assolutamente niente con la cucina messicana, che è patrimonio dell'UNESCO, lo ricordo. Però è interessante, utilizzo anche lì di ingredienti particolari come la sour cream, i pepi, i peperoncini. A me piacerebbe, se fossi con te a Denver, sperimentare tutto quello che c'è da sperimentare sulla cucina Tex-Mex, proprio dal Middle West, quindi insomma nella zona dove in teoria andare.
Però non ci sei mai stata
a Denver? No, io sono stata a New York, sono stata a Los Angeles dove ho vissuto, ma Los Angeles è ancora più incasinata come
cucina.
Come cucina, ma perché non c'è una cucina, c'è la cucina cinese, la cucina spagnola, la cucina thailandese, la cucina italiana, la cucina greca, non esiste una cucina californiana, capito? Mentre la Tex-Mex è qualcosa di identificativo, e invece ancora più giù verso destra, quindi Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, lì ci sta una cucina che si chiama creola, c'ha anche un nome americano che adesso mi sfugge, comunque cucina creola, ed anche quella è molto interessante, una cucina che mischia una cucina tradizionale degli schiavi che venivano portati dall'Africa, quindi di fatto africana, con la cucina francese, perché quelle erano regioni dominate dalla Francia. Quindi questa cucina creola è una cucina tipica americana, potremmo dirlo, perché in effetti è figlia della, purtroppo ricordiamo, della schiavitù, dove però i neri che venivano portati dall'Africa portavano anche la loro tradizione
certo.
E si incrociavano con i francesi, che come sappiamo avevano una grande tradizione culinaria. Quindi è uscita fuori una cucina, diciamo, interessante. Cajun è il termine in francese, creola quello che possiamo dire.
Mentre mi risponde e ti risponde, sì, molto Tex-Mex, ma quelli provati sembrano tutti dei McDonald's messicani. Per la carne in genere, aspetta, vado da Longhorn, il Texas mi spaventa, grazie per i consigli. A me invece consiglia Miami, bellissimi ristoranti.
Ok, Poquito Mas a Denver ci dovrebbe essere, di andare, Giuseppe, da Poquito Mas.
Poquito Mas, Giuseppe, si spende tanto? No,
Poquito. Non si spende niente, è di fatto un piccolo fast food messicano di altissimo livello, di Tex-Mex, scusatemi, di altissimo livello, dove io ho incontrato Zach della Rocha, quindi...
Ma dai, grande!
Grande,
ci hai parlato?
No, gli avrò fatto una faccia, avevo 24 anni, quindi ah, immaginate, io ti ricordi che cantavo Reggio del Pescino,
certo,
ecco, immagina quando mi sono trovata Zac della Roccia dietro di me, chiaramente ho avuto un mancamento, mi sarà caduto il vassoio, non sono riuscita a dirmi niente, neanche la foto, perché non c'erano i telefonini all'epoca,
certo, no,
non manco la foto, quindi certo, niente.
Va bene, allora aspetta, qui c'è altri messaggi, ma dobbiamo andare alla Porella, un'ora che sta con noi.
Ma se c'è per me chiedimi, poi vado.
Allora, se ho capito, è quella, è il cre... è quella lì, la creo, la cucina Cajun, sì, sì, sì.
Cajun, sì, sì.
Poi Pochito Masso, ok, segnato. Io spero di beccarci Jennifer Lopez, vabbè.
Direi, vabbè, c'ha ragione.
Giustamente.
Mica scemo.
Va bene, no. Lorenza, ti mando un abbraccio. Noi ci sentiamo e ti leggiamo e ti guardiamo su fuzilla.it.
Grazie ragazzi, buona cena anche a voi fra un po', e un abbraccio a tutti e due. A Omone ci metto un po' di più a abbracciarlo, però ah, sì, un grande abbraccio.
Ti aspetto sempre.
Ciao Lorenza.
Ciao,
ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.